Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andremo a trattare per la prima volta una domanda che mi ha fatto un utente di YouTube. Non so se per caso lo sai, ma ho un canale da YouTube che ho aperto da poco, dagli inizi dell'anno 2020, e praticamente è neanche un anno e mezzo che ce l'ho aperto, e in qualche modo YouTube, per festeggiare i 1000 iscritti, mi ha chiesto di fare una domanda alle persone che mi seguono tendenzialmente, e uno di questi mi ha fatto questa domanda che comunque è a mio parere interessante affrontare insieme. La domanda che mi ha fatto Vincenzo è una domanda di questo genere: ciao, quali sono i limiti di costo dello stipendio dell'amministratore socio e in caso di royalties per l'affitto del marchio? Quali sono i limiti? In generale posso dire che, a parte un po', magari il messaggio scritto un po' in maniera frettolosa e quindi non è organizzato al meglio, grammaticalmente parlando, diciamo che uno dei problemi, dei pensieri che hanno gli imprenditori è sul fatto se ci sono dei limiti per erogare il compenso dell'amministratore e se magari ci sono dei limiti di sicurezza che bisogna rispettare per avere queste famose royalties e in qualche modo sicure, no? E quindi dopo affronteremo nel dettaglio cosa sono e quindi come gestire questa cosa al meglio. Quindi le domande sono due. La prima è se ci sono dei limiti nello stipendio dell'amministratore socio. E il secondo, se nell'ambito delle royalties che un imprenditore può prendere dalla sua SRL, se in qualche modo c'è un limite entro il quale mi fa stare tranquillo nei confronti del fisco. Io l'ho interpretato in questo modo. E per adesso partiamo dalla prima domanda, ossia se ci sono limiti di costo nello stipendio dell'amministratore. E ti dico che ti vado subito a rispondere, ti dico che i limiti non ci sono. Io posso capire che gli imprenditori in qualche modo vedono che nelle buste paghe tendenzialmente il prezzo è stabilito dallo Stato. Meglio ancora, il prezzo o quello che un dipendente deve prendere è stabilito in qualche modo da dei contratti collettivi previsti dalla legge. Dunque, ci sta che un dipendente che lavora in un'azienda e confrontato con lo stesso dipendente che lavora in un'altra azienda, piccola o grande che sia, potenzialmente prende uguale. Quindi è vero che un dipendente busta paga prende uguale. Invece l'amministratore è vero che anche lui riceve una busta paga, tanto quanto un dipendente. È vero che alcuni meccanismi del calcolo dell'IRPEF e dei contributi sono simili, se non uguali al dipendente, è vero, però l'amministratore non è un dipendente subordinato, anche se ha la busta paga. E qui, nell'ambito del rapporto tra SRL e amministratore, non c'è un contratto collettivo di riferimento. Infatti, l'importo che può prendere l'amministratore è libero, è deciso dall'assemblea dei soci, ossia i soci stabiliscono quanto dare all'amministratore. E questa cosa vuol dire che lui può prendere anche 0 euro, e sul quale lui non pagherà né imposte né contributi perché appunto non prende compenso. Oppure può prendere anche 500.000 euro perché lui è l'amministratore e i soci hanno stabilito di erogare a lui 500.000 euro di compenso all'anno. Dunque, limiti non ce ne sono, e direi che tutto quanto è stabilito dall'assemblea e questo è tutto. Diciamo che prima di concludere la risposta a questa domanda, ho deciso di metterti due informazioni che secondo me sono utili e che spesso mi chiedono gli imprenditori, che di fatto sono anche collegati al limite della busta paga. Esempio, io non so se tu lo sai, ma un amministratore può prendere il trattamento di fine mandato, che è simile al trattamento di fine rapporto. Ogni dipendente prende la busta paga ogni mese, ottimo. Poi alla fine dell'anno, o almeno alla fine del rapporto, volendo, il dipendente deve ricevere un maggior compenso, che è questo trattamento di fine, rapporto, che ha un meccanismo di tassazione un po' più agevolata rispetto alla busta paga normale. E dunque ogni dipendente in realtà ogni mese non accumula come vantaggio suo solo la busta paga mensile, ma accumula anche una fettina di trattamento di fine rapporto che però è erogato solo nel momento in cui il dipendente interrompe il rapporto con la società. Ecco che di fatto per l'amministratore è molto simile, però si chiama trattamento di fine mandato. Quindi anche lì nel trattamento di fine mandato, siccome non ci sono accordi collettivi, o meglio, non c'è un codice civile, non c'è un articolo del codice civile che va a regolamentare il trattamento di fine mandato degli amministratori e come questo deve essere calcolato, ecco che l'importo qui è libero. Può sembrare strano, però un amministratore, in base insomma al valore che dà alla sua SRL, gli si può attribuire comunque un determinato trattamento di fine mandato che magari è superiore rispetto al trattamento di fine rapporto di un pari dipendente. Perché il trattamento di fine mandato che è stabilito per gli amministratori non c'è un parametro fisso previsto dalla legge. E quindi è un parametro libero che deve essere semplicemente stabilito dai soci. Dunque, i limiti non ce ne sono nell'ambito di un compenso dell'amministratore, tanto quanto non ci sono limiti nell'ambito di attribuire un valore per il trattamento di fine e mandato dell'amministratore. E questa cosa posso capire che si crea confusione, però insomma, tendenzialmente è così. Poi, ovviamente, bisogna stare un po' attenti ad evitare abusi eccessivi col trattamento di fine mandato, giusto perché questa cosa potrebbe essere contestata in futuro. Un altro concetto che va vicino, comunque che si abbina bene al limite del compenso dell'amministratore, è questa tipologia di domanda, perché molte volte gli imprenditori con la busta paga l'attivano anche per prendere i rimborsi chilometrici e forfettari. A dir la verità, per essere preciso, è più rimborso forfettario che rimborso chilometrico, perché il rimborso chilometrico lo puoi prendere anche senza busta paga. Comunque, io ai miei clienti attivo una busta paga perché se loro fanno trasferte, loro possono chiedere il rimborso forfettario, che sono soldi che l'amministratore riceve senza pagare imposte e contributi. Bene, ecco. E quindi un socio amministratore mi può dire: ok, Simone, io prendo un compenso da amministratore per poter poi prendere il rimborso forfettario e ricevere dei soldi senza pagare imposte e contributi. Bene, ma c'è un limite di compenso minimo massimo che mi consente di proteggere i miei rimborsi forfettari da eventuali contestazioni del fisco? Ti dico questo perché, siccome il compenso dell'amministratore è libero, qualche imprenditore in maniera un po' sciocca potrebbero dire: cacchio, ma allora se il compenso è libero e io posso prendere il rimborso forfettario agevolato solo con un compenso, è come se io mi attribuissi un euro di compenso d'amministratore al mese e poi richiedere 2000 euro di rimborsi forfettari, dove sui 2000 euro non ci paghi imposte perché è un rimborso forfettario. L'ho messo lì come esempio, no? Mentre sul compenso d'amministratore, dove pago imposte e contributi, siccome me lo sono messo per un euro, pago pochissime imposte e contributi. Ecco, ovviamente il rimborso forfettario, che è uno strumento di efficacia fiscale, è previsto dalla legge ed è legale, può essere contestato se è utilizzato solo ed esclusivamente come strumento per prendere gli utili dalla società senza pagarci imposte e contributi. Dunque, anche il rimborso forfettario, ma come tutti gli strumenti di efficacia fiscale, bisogna evitare di utilizzarli come abuso di diritto, ok? Cioè, in qualche modo, se io utilizzo uno strumento solo come veicolo per non pagare imposte e contributi. Quindi c'è l'esigenza di evitare speculazioni veramente palesi in cui il compenso è troppo basso, ma nello stesso tempo comunque ricevere tutti quanti i rimborsi forfettari adeguati per poter prendere compensi senza pagare imposte e contributi, ma essere protetti dalla legge. Ecco, ti ho voluto fare tutto questo non per fare il commercialista palloso o troppo, sì, o troppo fiscalista o troppo pignolo, ma semplicemente per dirti che molti imprenditori mi chiedono se c'è un rapporto giusto tra compensi che un amministratore deve prendere e bonus fiscali collegati al rimborso forfettario per andarlo a proteggere, perché l'Agenzia delle Entrate, eventualmente in caso di controlli, lo potrebbe effettivamente contestare. Ecco, un parametro di riferimento non c'è. Quindi non c'è un parametro di compenso basso o alto che ti può proteggere poi dal prendere in maniera corretta tutti i rimborsi forfettari e con la garanzia che il fisco non te le contesti, ok? Quindi un parametro minimo di compenso da amministratore non c'è bene. Però comunque è giusto che ci sono delle regole di buon senso che ti vado a spiegare qui di seguito. E ti dico come ci comportiamo noi con i nostri clienti. Tendenzialmente, quando un nuovo imprenditore apre una nuova SRL, prima verifico che questo possa avere utili. E appena ha un po' di utili, gli faccio prendere tutto il rimborso chilometrico all'imprenditore in modo che riceve un compenso senza pagare imposte e contributi e senza busta paga, perché il rimborso il rimborso chilometrico ti permette, o almeno può essere utilizzato, anche senza busta paga. Bene, poi se vedo che l'imprenditore in qualche modo accumula ulteriormente utili, ecco che lì in quel momento gli faccio attivare un compenso minimo da amministratore di circa 400-500 euro di lordo dichiarato in sede di assemblea. Ok, ti dico questo perché all'inizio l'utile è basso, no? Quindi è normale che l'amministratore intanto prenda un compenso basso, direi che è anche giusto. E siccome l'amministratore fa le trasferte, ecco che può chiedere tutti i rimborsi forfettari che gli sono previsti in base alla legge. Dunque, all'inizio direi, quando hai degli utili, diciamo incerti, se hai l'inizio, compenso amministratore basso. A mio parere è anche logico ed è giustificato nel coprire tutti i rimborsi forfettari, perché in caso di contestazioni, cos'è che si può dire? Essenzialmente, se all'inizio tu hai un utile basso, non è che puoi chiedere un compenso da amministratore altissimo perché comunque hai paura che non ti riconoscano fiscalmente validi i rimborsi forfettari. Perché questo? Perché essenzialmente non c'è abbastanza utile, cioè è antieconomico il fatto di voler prendere un compenso troppo alto rispetto agli utili. Quindi io direi all'inizio direi che il limite è quello che ti può dare la SRL in termini di utili. Poi, secondo me, un minimo sano è intorno ai 400-500 euro di compenso, diciamo lordo attribuito dall'assemblea, perfetto, e lì sopra ci metti tutti i rimborsi forfettari che vuoi. Poi successivamente, nel momento in cui l'utile ti aumenta e esplode, ovviamente il compenso basso ha meno motivo di esistere. Quindi cosa fai? Alzi un pochettino il compenso da amministratore e lo fai arrivare minimo a intorno agli 800 e 1000 euro. Ecco, a mio parere quest'altra soglia, 800-1000 euro, sono circa un valore utile per poter effettivamente proteggere tutta la tua richiesta di rimborso forfettario indipendentemente dall'utile della società, perché così in questo modo tu puoi utilizzare, puoi mostrare, direi, comunque all'agenzia delle entrate oppure al giudice che tu hai un compenso un po' più cospicuo, direi, e poi chiedi tutti i rimborsi forfettari che sono previsti da legge. Quindi direi che il parametro è un minimo di 400-500 euro e magari un massimo di 800-1000 euro per poter in qualche modo proteggere al meglio il rimborso forfettario che tu chiedi. Ed è tutto in base all'utile che ha la tua SRL, soprattutto. E quindi questo, secondo me, è tutto quello che di principale dovrebbe sapere questo mio follower Vincenzo nell'ambito dei limiti di costo dello stipendio che ha l'amministratore socio. Ora andiamo alla seconda domanda, ossia se ci sono dei limiti nell'ambito delle royalties nell'affitto del marchio. Quindi qua bisogna fare delle piccole premesse. Qui si parla di royalties, quindi si intende in qualche modo il fatto di avere un know-how, un bene immateriale, che in questo caso lui intende il marchio, marchio intestato a livello personale, quindi lui lo vorrebbe affittare alla sua SRL per ricevere delle royalties. Le royalties sono essenzialmente un canone di affitto che in Italia godono di un importante beneficio fiscale. E adesso questo non è il podcast sul quale voglio elencare i benefici fiscali della royalties, però andiamo dritti a rispondere alla domanda di Vincenzo se ci sono dei limiti minimi stabiliti da legge. Ecco, ovviamente i limiti minimi non ci sono. È un po' come il compenso dell'amministratore o il TFM, il trattamento di fine mandato. La legge non prevede dei minimi o dei massimi massimi di royalties che potenzialmente ti protegge da contestazioni fiscali. Quindi l'unico vero consiglio, l'unica vera protezione sarebbe il buon senso, che il buon senso implica il fatto di ricevere queste royalties a un valore di mercato tanto quanto tu riceveresti da un soggetto terzo nel momento in cui dai a un terzo il tuo marchio. Ecco, questo qui è la cosa, secondo me, un po' più sana a livello, diciamo, logico. Poi è anche vero che sotto il livello pratico tutto è contestabile, te lo possono contestare e se per caso l'Agenzia delle Entrate ti dovesse contestare queste royalties, tu l'unica arma di difesa che hai è di andare presso un tribunale. Quindi è lì che tu devi andare davanti a un giudice a dimostrare che il valore che tu hai applicato è quello di mercato e ti presenterai con una perizia. Dunque, è per questo, per dirti che se tu hai un marchio e vuoi dormire un po' più sonni tranquilli, i limiti previsti dalla legge non ci sono. Però quello che puoi fare è quello di acquistare una perizia, che ultimamente, insomma, è un po' più costosa rispetto ad anni passati, in modo che il perito, che ovviamente deve essere sano e bravo, e ti valuta questo marchio, queste royalties, tanto quanto farebbe un perito di un tribunale. E quindi ti attribuisce una percentuale di royalties che tu puoi prendere sul fatturato, e in questo modo quelli che tu vedi, il risultato di questa perizia, sono i limiti oltre il quale, insomma, tu devi, o almeno entro il quale tu devi comunque sia stare per dormire un po' di più sonni tranquilli. Perché questo? Perché se ti fai fare una perizia con le stesse metodologie con cui le farebbe comunque sia un perito di un tribunale, se l'Agenzia delle Entrate ti contesta il valore e tu devi andare a difenderti presso un giudice, ecco che tecnicamente il giudice si farà fare una perizia da parte di un suo perito. Perfetto. Però, siccome il metodo di calcolo è lo stesso, ecco che il valore che uscirà dal perito del tribunale sarà uguale al valore che ha fatto o che ha generato il tuo di perito. E dunque, se vuoi stare tranquillo, limiti non ce ne sono, però io seguirei i limiti che ti ha fornito il tuo perito. Perfetto. Premetto che comunque la perizia non ti protegge in nessun modo da contestazioni, però avendo la perizia, con gli stessi calcoli del perito del tribunale, ti va a dare un buon grado di sicurezza e protezione perché in caso di controlli puoi andare davanti a un giudice. Ma se proprio devo esprimere un parere di limiti, di royalties legate all'affitto del marchio, a mio parere c'è questo valore qua. Non è un valore confermato da nessuno, però mi è capitato di fare anche delle consulenze con avvocati o comunque scambiando altre informazioni e vivendo sul settore, insomma, vivendo il profilo pratico, insomma, di questo strumento fiscale, potrei dirti che sembra che fino al 3,5% del fatturato come royalties annuale dovrebbe essere un parametro che l'Agenzia delle Entrate riconosce come valido, cioè che lo tollera. Non c'è niente di ufficiale, l'unica cosa ufficiale ci sono gli eventuali accertamenti, però è anche vero che sembrerebbe che con un valore di royalties che tu prendi pari al 3,5% del fatturato, entro questa soglia l'Agenzia delle Entrate lo considera accettabile, mentre tutto quello che è maggiore è meglio che sia garantito da una perizia di un tuo perito. È un dato che semplicemente è venuto fuori tramite consulenze anche con altri professionisti. Quindi questo nel caso è un parametro giusto che potresti prendere anche senza perizia. Ovviamente non è ufficiale e quindi sai che corri i tuoi eventuali rischi nel fare questa cosa. In tutti i casi, voglio darti un'altra piccola precisazione, il fatto che tu applichi un valore basso di royalties perché magari non hai voglia di fare la perizia, o perché magari aspetti di fare la perizia solo in caso di contestazioni, ecco che è vero che tu prendi delle royalties che sono il 3,5% oppure un valore più alto, però comunque non è che ti presenti che sei un bandito. Quindi, Il fatto è che è vero che tu hai un discorso che le royalties devono avere un valore di mercato, però è anche vero che non è che tu ti presenti davanti a un giudice in cui ti contestano fatture false, lavori in nero o altri problemi. Semplicemente tu hai preso un valore come royalties. Con dei tuoi metodi di calcolo, l'agenzia delle entrate attribuisce un altro valore, però tu su quelle imposte, comunque, cioè su quella parte di reddito, hai pagato delle imposte. Quindi non è che sei un evasore. Ti presenti davanti al giudice essenzialmente in cui gli chiedi conferma del valore che ti hanno contestato, ma non c'è niente di cui ti devi insomma preoccupare perché ti presenti davanti a un giudice in maniera sana. Quindi c'è anche da dire che tu il valore è vero che devi avere paura, lo devi determinare bene, però è anche vero che in caso di contestazioni non è che ti presenti come reati gravi, particolari o come evasore, semplicemente hai pagato le imposte con una tipologia di reddito che secondo te era quello giusto e l'agenzia delle entrate te lo contesta e quindi al giudice gli chiedi la conferma di questa cosa o meno. Questa insomma è la sostanza e questo è importante. Prima di chiudere, volevo darti un'altra informazione. Ricordati che la risposta a questa domanda che ho fatto a Vincenzo riguarda il caso in cui tu hai un marchio intestato a livello personale, perché il marchio guadagni solo se è intestato a livello personale, e tu lo dai in affitto alla tua SRL. Perché se in qualche modo tu hai un marchio e riesci a darlo in affitto a un'altra SRL che è di un altro imprenditore, tecnicamente quello è già il valore di mercato, perché se tu utilizzi il marchio con la tua SRL, può esserci la paura dell'abuso di diritto. Questa cosa è vera, perfetto. Però se tu dai il marchio a un'altra azienda, che sia una multinazionale, a un'altra SRL, a un altro imprenditore, ecco che il valore che tu ricevi di fatto è il valore vero di mercato, perché essenzialmente tu prendi dei soldi su una trattativa di libero mercato e quindi quello di fatto sarebbe già il valore di mercato. Dunque ricordati che questa accortezza è meglio prenderla solo se tu dai in affitto il tuo marchio alla tua SRL, ma se riesci con una trattativa privata a dare un valore anche più alto dandolo a un altro soggetto, a un altro imprenditore, quello è un valore sul quale io starei comunque sicuro perché è un valore di mercato vero. Detto questo, ricordati che l'efficacia fiscale essenzialmente prevede vari strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare grazie alla legge. E ce ne sono tanti, io ne ho raggruppati come minimo 94 e li ho messi insieme in un unico manuale che puoi scaricare gratuitamente sul blog www.efficaciafiscale.com. Dunque, se vuoi conoscere, quali sono gli altri strumenti di risparmio fiscale che tu puoi utilizzare per gestire al meglio la tua SRL e per tagliare le imposte e i contributi dell'imprenditore, ecco che puoi andare sul blog www.efficaciafiscale.com, scaricare il manuale e all'interno troverai questa checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!